Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Ed eccoci qua ad un altro appuntamento con Incontri d'autore con Patrizia Giummetti e Federica Marri, che ogni settimana vi fanno conoscere novità editoriali, libri interessanti o perlomeno quelli che Federica prepara per noi e considera interessanti da mettere sotto i riflettori, da far conoscere ad un pubblico, diciamo, un po' più vasto. Intanto ciao Federica.
Ciao Patrizia e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri.
Allora, il primo libro, andiamo di fretta oggi perché abbiamo quattro libri da presentare.
Sì.
E andiamo subito con il primo libro, Federica, che è un po', diciamo così, è stagionale, è un libro che parla del Natale. Le sì. mie cene con Edward è il titolo, mi si continua a muovere il tablet, la storia vera
sì.
Di una sorprendente amicizia. Ce la posso fare? No, non ce la posso fare.
È un libro che è ambientato subito dopo il Natale, quindi il Natale non c'entra niente in realtà. È un libro che parla di amicizia, è una storia di un'amicizia direi sorprendente, come proprio scritto anche in quarta di copertina, di Isabel Vincent. E già il sottotitolo è molto attraente e intrigante: L'amore per la vita è un piatto che va servito freddo. Questo
caldo.
È uno di quelli.
Va servito caldo.
No,
non freddo.
Va servito caldo. Allora, questo è uno di quei libri che leggi in modo appassionante e soprattutto ti racconta delle cose nuove, un po' particolari, è pieno di lezioni di vita, direi. Ci ricorda che a qualsiasi età abbiamo sempre tanto da imparare, ma tanto anche da dare e da donare. E soprattutto ci insegna che l'amicizia non ha confini né limiti. Questo è ambientato, questo libro è ambientato in una fredda sera d'inverno, quando Isabel, la protagonista, bussa anche in modo molto svogliato, direi, alla porta di Edward. In quel momento Isabel infatti vorrebbe non aver mai promesso alla sua migliore amica di far compagnia al padre mentre lei è fuori città. E ancora non può sapere che quell'anziano signore, che in cucina sta preparando uno squisito arrosto e un soffice soufflé, è in realtà un cuoco straordinario e sta per cambiarle la vita in modo sorprendente. Con quella prima cena ha infatti inizio una delle più importanti e incredibili amicizie. E lui ha 93 anni, Edward, e non pensa ad altro che alla sua amatissima moglie da poco scomparsa, quindi anche immerso in una notevole tristezza, direi. Invece Isabel ha quasi 50 anni di meno e dopo l'ennesima delusione sentimentale ha deciso di non fidarsi mai più dell'amore e non fidarsi mai più degli uomini. Ma durante questi splendidi e sontuosi banchetti, diventati ben presto un attesissimo appuntamento per Isabel, oltre alle prelibatezze che Edward le prepara, comincerà presto ad apprezzare sia le ricette di Edward che i consigli sul buon cibo e sulla vita. E un giorno, giorno dopo giorno, quasi senza accorgersene, sia lei che Edward si scopriranno di nuovo capaci di sorridere, di gioire, di essere pronti un po' a riscoprire il sapore dimenticato della felicità. È una storia molto, molto bella.
Non direi altro, Federica, perché abbiamo incuriosito e mi hai incuriosito al giusto punto, diciamo, per poter apprezzare questo libro. Una puntualizzazione: avrai notato, è impossibile non notarlo, che la cucina ormai è diventata un elemento davvero importantissimo.
Sì. Beh, sì, però avendo letto questa storia vorrei averla vissuta, devo dire la verità, e mi auguro che tanti giovani possano incontrare un'amicizia di questo tipo, un'amicizia vera, vera tra una ragazza giovane e un signore anziano che ha tantissimo da insegnare. E quindi lo sollecito molto questo libro.
Benissimo, ripetiamo il titolo:
Le mie cene con Edward di Isabel Vincent.
E questo è il primo libro che troviamo oggi nell'appuntamento con Incontri d'autore. Piccola pausa musicale e poi torniamo con un'autrice che è veramente amatissima.
Ah, sì.
Ve ne parliamo tra poco.
essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Un'autrice, come dicevamo, amatissima e che ha venduto, Federica, tantissimi libri, quella che andiamo ad incontrare adesso.
Sì.
Sophie Kinsella, diventata famosa per la mania dello shopping, e dal libro è stato tratto un film di grande successo, poi se non sbaglio ha messo su famiglia e quindi lo shopping
sì,
legato alla famiglia e al bebè, e adesso invece dichiara in questo suo nuovo libro La mia vita non proprio perfetta.
Esatto, un grandissimo ritorno attesissimo di Sophie Kinsella, anche per me devo dire, perché mi sono divertita tantissimo a leggere i suoi libri, che ci fanno fare mille risate però ci fanno anche un po' riflettere. Beh, insomma, veniamo alla protagonista di questo libro, La mia vita non proprio perfetta, è Katie. Katie è una ragazza di campagna di 26 anni, il cui sogno è diventare una londinese con la L maiuscola. Adora proprio la vita della grande metropoli, scintillante, ma il punto è che non se lo può permettere, come tanti ragazzi della sua età, che non arrivano neanche alla fine della settimana con quello che hanno in tasca. Infatti Katie è piena di debiti, fa lavori a termine e stage mal pagati, e tutti conosciamo questa realtà, e vive in uno spazio piccolissimo, in coabitazione naturalmente con altri ragazzi con cui non va esattamente d'accordo, e qui se ne vedranno delle belle. Si veste solo con abiti presi al mercato e anche qui ci faremo delle risate. Mangia esattamente come un uccellino, non pertanto per dimagrire, ma proprio perché non se lo può permettere. Ma nonostante tutto ciò resiste e fa credere a tutti di condurre una vita molto cool, postando su Instagram foto patinate, modaiole, però la verità è tristemente un'altra. La sua capo ufficio in una famosa agenzia di marketing è Demeter, e già il nome ce la dice lunga. Una quarantenne piena di glamour, sicura di sé, molto egocentrica, e Katie sogna di essere come lei, di diventare come lei un giorno, di guadagnare soprattutto i suoi soldi e il suo potere. Demeter improvvisamente la licenzia e Katie è costretta a tornare nel suo paesino di campagna. Vede così svanire il suo sogno, ma questo è soltanto l'inizio, quindi leggiamo il libro perché le due donne si incontreranno in modo inaspettato di nuovo e ci saranno delle sorprese, probabilmente tutto si ribalterà.
Chi lo sa, sicuramente la nostra Katie riuscirà insomma ad avere dalla vita quello che desidera, sì, ce sì, la farà?
Sì.
Insomma, può essere di buon augurio per tutti i nostri ragazzi che cercano di farsi faticosamente strada.
Forza, coraggio, prendete la vita anche un po' come la prendono i protagonisti di Sophie Kinsella, facendoci anche un po' sorridere.
Certo, perché è molto importante continuare a sorridere, quindi Sophie Kinsella, la mia vita non proprio perfetta. Pausa musicale, torniamo tra poco su Radio Incontri 88.4 92.8 della modulazione di frequenza con Incontri d'autore. Bring the beat in.
Me, I just melt.
Un personaggio, Federica, quello che ci hai portato adesso, che è sicuramente un personaggio della carta stampata, un uomo di cultura, ma è anche un uomo di televisione, perché molto spesso ci è capitato di vedere ed ascoltare gradevolmente Vittorino Andreoli anche in molte trasmissioni televisive dove viene richiesta la sua opinione. Questo suo nuovo libro si chiama La gioia di pensare.
Esatto, Vittorino Andreoli è un personaggio che ci appassiona molto sia nei suoi libri che nelle trasmissioni che seguiamo, approfondisce dei temi molto importanti e ce li riporta un po' su una base per tutti, riusciamo a seguirlo veramente volentieri.
Sì,
è molto bravo, a me piace molto Vittorino Andreoli, è un po' pazzoide, si vede anche
dalla capigliatura,
dall'aspetto... Sì, La gioia di pensare, questo è il suo ultimo libro ed è un libro per fare ordine un po' nella nostra esistenza in cui dobbiamo ritrovare un po' il tempo per ascoltare tutti i nostri pensieri. Sarebbe meglio farlo ogni giorno, secondo lui. Infatti, come ci dice l'autore, non è facile contenere la vita che si è consumata, anche perché noi crediamo di conoscerla, quando in realtà ci sono tanti segreti, tanti enigmi che ci sfuggono, proprio della nostra stessa vita. Viviamo in effetti in un tempo che ci distrae, in un mondo che ci allontana con forza dalle occupazioni che sanno dare un senso alla nostra esistenza, no? Su questo poi concordiamo tutti, specialmente negli ultimi tempi. Eppure questa privazione costante delle fonti essenziali della gioia potrebbe essere invertita ripristinando alcune semplici abitudini. E Vittorino in questo libro ci aiuta a ritrovare queste piccole abitudini, ma di fondamentale importanza. La principale è senz'altro l'arte del pensare, un esercizio a cui dedichiamo sempre meno energie purtroppo e che proprio per questo impoverisce il nostro vissuto emotivo. Basterebbe veramente poco per cambiare, per trasformare i pensieri in una guida per il futuro. E Andreoli, dopo averci insegnato a ritrovare la gioia di vivere, con questo libro coinvolge i lettori in un gioco di pensieri che attivano i pensieri, direi, no? E potrà sembrare anche un po' strano che un semplice taccuino di cui lui parla o una semplice agendina possano aiutarci a risolvere dei problemi così profondi. Ciascuno di noi, come dice anche Vittorino, vorrebbe vivere meglio, almeno un po' meglio, sognando anche il meglio possibile e per questo c'è bisogno di programmare, c'è bisogno di ragionare e di pensare, soprattutto di immaginare che cosa scrivere giorno dopo giorno su una semplice agenda dove vengono riportati proprio tutti i giorni dell'anno. Lui ci ricorda questo perché è importante l'agenda, proprio perché essendoci tutti i giorni dell'anno a disposizione, ci ricorda ogni giorno scrivete il vostro pensiero positivo, che ci distragga dal pensiero negativo. È per questo che l'arte di pensare deve essere coltivata esattamente come fa un giardiniere con i suoi fiori, per non dimenticare un talento così poco produttivo nell'immediato, ma fondamentale per afferrare il futuro che sogniamo ogni giorno per noi. Direi che Vittorino parla di un'agenda e ci aiuta giorno per giorno, però questa cosa dello scrivere, per esempio, sollecitano anche gli psicologi, chi ci aiuta a risolvere dei problemi importanti, perché scrivere i nostri pensieri significa proprio liberare la mente, aprire il cuore e soprattutto eliminare dei pesi. Quindi questo è un libro importante, però ci può veramente aiutare. Siamo in un momento in cui credo abbiamo bisogno di ascoltare anche molto noi stessi, visto che forse siamo poco ascoltati sia dalle persone che ci circondano che dal mondo del lavoro, dal mondo stesso. E quindi ascoltiamo i nostri pensieri.
E questo è un bel suggerimento. Noi adesso leggeremo sicuramente il libro di Vittorino Andreoli, L'arte di pensare, e poi faremo anche questo esercizio. Terremo un diario con un breve pensiero, ma positivo tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Intanto un pensiero positivo ve lo regalo io con una bella canzone di Ron di alcuni anni fa. Una canzone, secondo me, assolutamente positiva. Io lo considero un messaggio bellissimo da mandare ai nostri figli. È una canzone che ha scritto per lui Carmen Consoli e si chiama Cambio stagione.
dicembre, cordiale e insolito, ritorna dando vita all'improvvisa urgenza di cambiamento. Il tempo a volte ostile ed altre complice, soggettiva interpretazione, ma spesso torna utile, poiché può dare modo di arrivare a mettersi in gioco. Primavera lieve indolente, superba, 15 anni, capelli arruffati in segno di ribellione. Il tempo a volte ostile ed altre complice, l'arma più efficace è l'attesa. Questo è quanto diceva mio padre, si avrà calma e lucidità, non subirai il fascino di comode scelte, si avrai buon senso e volontà, trascurerai l'abitudine per metterti in gioco. Riecheggiano le stati tiepide di agosto, dei 30 anni ricordo l'insolenza e l'indecisione. Il tempo a volte ostile ed altre complice, l'arma più efficace è l'attesa. Questo è quanto diceva mio padre, se avrai calma e lucidità, non subirai il fascino di comode scelte, se avrai buon senso e volontà, trascurerai l'abitudine. Promettimi, promettimi che eviterai mediocri e di mezzo. Accomodanti e che non soddisfano, gli audaci, e non è pura coincidenza. Se avrai calma e lucidità, non subirai il fascino di comode scelte, se avrai buon senso e volontà, trascurerai in gioco. Per metterti in gioco, per metterti in gioco, in gioco.
Intanto vi voglio ricordare anche tutti i modi per mettersi in contatto con Radio Incontri: info radioincontri.org, radioincontri@libero.it, siamo naturalmente anche su Facebook e abbiamo anche un numero di telefono, cosa ormai desueta, ma noi ci teniamo a rimanere attaccati alle tradizioni: 0575 60 48 30. Siamo arrivati ormai come tradizione da quando abbiamo inaugurato questa trasmissione Incontri d'autore, cara Federica, al libro dedicato ai bambini.
Certo, immancabile.
Immancabile per chiudere il nostro appuntamento settimanale. Questa volta ci hai portato una autrice importante, Deborah Ellis, che scrive per bambini, trattando però temi anche spesso molto impegnativi. Importanti. Il suo nuovo libro si chiama Il gatto della città dei sogni.
Sì, Deborah Ellis è una scrittrice eccezionale, è una narrativa per bambini dai 10 anni in su, che però porta a conoscenza di mondi che ci circondano e inevitabilmente dobbiamo conoscerli e farli conoscere ai nostri bimbi, anche attraverso, con l'aiuto proprio di questi bellissimi libri. Il gatto nella città dei sogni, già in quarta di copertina troviamo un piccolo esposto che ci fa capire la poesia di questo libro. Ed è questo: disposta in ordine contro una parete c'era una città giocattolo costruita con materiali di recupero. Scatole di biscotti e di sale erano state trasformate in case e negozi, con finestre e porte ritagliate nel cartone. Sopra le scatole erano state disposte delle lattine come tecniche d'acqua sopra i tetti. Attaccato al muro con un pezzo di scotch un foglio di carta con scritto «Città dei sogni». Devo dire che questo libro è proprio un'istantanea del conflitto israelo-palestinese visto attraverso uno sguardo insolito, imparziale e delicato. Non c'è da spaventarsi dell'argomento, che sembra di chissà quale pesantezza, e invece è un argomento importante, ma narrato con la semplicità e la poesia di un'autrice per bambini. È un libro per l'educazione alla conoscenza del mondo che ci circonda e che anche i bimbi devono conoscere, come dicevo prima, naturalmente con la sensibilità di una persona che sa raccontare realtà forti pur sempre ai piccoli. E infatti come lo fa? Con un protagonista alquanto curioso, che è un gatto. Un gatto che trova rifugio in una piccola casa palestinese, esattamente in Cisgiordania, occupata da due soldati israeliani, che ne hanno fatto il loro punto di osservazione della zona circostante. In un primo momento la casa sembrava vuota, ma dopo poco il gatto avverte la presenza di un bambino nascosto in un vano sotto le assi del pavimento. Ecco, che cosa ci fa lì un bambino tutto solo? Dove sono i suoi genitori? Deve fare qualcosa per aiutarlo? In fondo è soltanto un gatto, no? E come potrebbe fare? Ecco, non vi dico altro perché è curiosissimo questo libro, è un gatto che va ad aiutare un bambino.
E nello stesso tempo l'autrice cerca di far capire, sicuramente ci riesce, questa complessità, cioè un argomento, esatto, che non hanno ancora capito gli adulti, il perché.
Ecco, allora io lo consiglio ai genitori,
io direi
leggetelo
di sì.
Voi ai vostri bambini.
Così insieme capiremo perché succede, esatto, questo da un'infinità di anni in questi paesi.
Ma chissà che non ne derivi anche poi una bella conversazione genitore-bambino in cui il bambino
dà la spiegazione.
Un pochino più... Sì, è una storia comunque che commuove e che sorprende, e non ve la perdete.
Davvero molto interessante, Federica. Come ogni settimana ci hai portato quattro interessantissimi libri, la nostra biblioteca si sta ampliando sempre di più. Vi ricordo che Incontri d'autore lo potete ritrovare su Radio Incontri ogni settimana, il lunedì alle ore 11, in replica il venerdì alle ore 17. Ogni settimana un nuovo incontro con questi autori così affascinanti, così interessanti, e tutte le novità dell'editoria, grazie appunto a Federica Marri che li cerca e li presenta per noi.
Sì, io direi anche grazie ai nostri lettori che quando vengono in libreria mi aiutano comunque con i loro giudizi e i loro consigli a scegliere dei libri molto importanti e carini. Quindi vi aspetto anche in libreria con i vostri giudizi.
Perfetto, in radio appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Alla prossima!
Verso sud, mare aperto, volte deserto, sotto c'è Israele nella sua immobilità, coi suoi cieli chiari controllati, mare azzurro stretto dai deserti un po'.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac, dal capitolo Depressione post-cucciolo. Avevo l'abitudine di domandarmi che cosa spingesse una donna a picchiare il suo bambino su un autobus. Avevo l'abitudine di imbestialirmi quando vedevo un padre colpire il figlio al supermercato per aver strappato un paio di acini d'uva. Avevo l'abitudine di chiedermi che cosa spingesse una persona a odiare i suoi bambini al punto da infliggere dolore al sangue del suo sangue. Avevo l'abitudine di augurare il peggio ai genitori cattivi che sceglievano modi primitivi per esprimere il loro amore. Perché non potevano semplicemente dare baci e abbracci invece di tirare pugni? Ma chi ero io per giudicare? Non avevo mai avuto figli. Non avevo mai dovuto prendermi cura di qualcuno. Non mi ero mai ritrovato in una situazione cui era impossibile essere preparati. Non ne sapevo niente di che cosa significhi diventare genitori dalla sera alla mattina. Non avevo idea di come si sentisse a essere totalmente responsabili di un'altra vita. Non avevo mai capito come le madri potessero gettare i figli nel cassonetto fino al giorno in cui non mi venne voglia di buttarci il mio. Ero sveglio da 48 ore, ero isterico, sveglio con gli occhi pallati, iniettati di sangue. Stecchini invisibili mi tenevano aperte le palpebre. Grave caso di privazione di sonno da cane. Era tutto confuso e non riuscivo a concentrarmi, mi faceva male dappertutto, mi vibrava la testa, mi pulsavano le vene delle tempie, mi tremavano le braccia, avevo le gambe molli, ero una mamma bipolare in stato comatoso. Il cucciolo mi stava uccidendo, mi aveva sottratto ogni energia, non avrei mai dovuto mescolare il litio con questo antidepressivo peloso, era una cattiva medicina, non funzionava abbastanza in fretta, non andava bene per me. Un cucciolo che un giorno avrebbe dovuto scacciare la depressione, non rendermi più folle. Si erano sbagliati tutti nel consigliarmi di prendere un cane, ero allergico alle responsabilità. Far entrare un cane nel mio mondo era stato l'evento più stressante che mi fosse mai capitato. Essere responsabile di una creatura vivente non era il passaggio più facile della mia vita. Io, ancora io. Quando l'avevo portato a casa, non sapevo cosa aspettarmi. Sospettavo che avrebbero potuto esserci complicazioni di poco conto, non situazioni che mi avrebbero stravolto l'esistenza. Non mi sarei mai immaginato di dover cambiare stile di vita. Non avevo programmato di sacrificare le cose essenziali cui ero abituato nella vita quotidiana, tipo mangiare, dormire, andare al bagno. D'ora in avanti, se la mia vescica stava per scoppiare, dovevo prima portar fuori il cucciolo. Nel giro di una notte, da figlio di mio padre e di mia madre, mi ero trasformato in madre e padre di mio figlio. Non ero abituato ad avere qualcuno dipendente da me. Nonostante tutti i libri sui cani che avevo letto, non esisteva davvero un modo per essere preparati. Era addestramento sul campo 365 giorni di un anno da cani e non potevo darmi malato. Allevare un cucciolo era come fare il servizio militare, tranne che nell'esercito ti lasciano dormire. Ero in servizio 24 ore al giorno, dovevo sempre essere a portata di zampa se il piccoletto aveva bisogno di me. Dammi da mangiare, portami giù, parlami, prestami attenzione, amami, abbracciami, pianta lì qualunque cosa tu stia facendo e grattami la pancia. A proposito di creature bisognose, provavo un rispetto completamente nuovo per i miei genitori. Era piuttosto impegnativo avere me come figlio. Come il mio cucciolo, dovevano tenermi costantemente d'occhio per controllare che non stessi mangiando qualcosa che non dovevo mangiare, tipo i pastelli a cera, la plastilina, la colla. Mi ritenevo molto fortunato ad avere dei genitori che si erano presi di cura di me in quel modo, che mi avevano sopportato, che mi avevano amato. Ancora oggi si preoccupavano per me. Ma un giorno, che stavo facendola impazzire, mia madre aveva detto una cosa che non avevo capito fino ad ora. «Bruce, spero che un giorno tu abbia un figlio uguale a te». Non avrei potuto capire nemmeno in un milione di anni in cosa mi stavo cacciando. Avevo fatto tutto il possibile per prepararmi al mio cucciolo appena nato, solo che non era un cucciolo, era il coinquilino arrivato dritto dall'inferno, era un mostro. Nel giro di appena 2 giorni il mio appartamento non era più il mio appartamento, era un canile. Il posto puzzava di cibo per cani e cacca di cane e c'era qualcosa di vischioso sospeso nell'aria, c'erano ciuffi di pelo nero dappertutto. C'erano disseminati così tanti incarti di cibo per cani e scatole vuote di biscottini e sacchetti di plastica che non si vedeva più il pavimento. Riuscivo a stento a vedere il cane. Se distoglievo gli occhi per un secondo dal mio bambino difficile, il camaleonte col di dietro pelose si nascondeva in un mucchio di biancheria sporca, ma non ci restava per molto. La sua curva dell'attenzione non era un granché, ma di certo la sua fame non aveva rivali. Lo hobbit peloso e affamato aveva assaggiato tutto quanto, aveva provato i mobili come se fossero i diversi piatti di un buffet, legno, plastica, vinile, pelle, annuso, assaggio, strappo, si era masticato le mie Nike, aveva morsicato la custodia degli occhiali da sole Calvin Klein. Alla mia poltrona preferita mancavano dei pezzi, aveva l'abitudine di un castoro, i denti di un pirania. Mastigava le gambe del tavolo manco fossero file di salsicce Oscar Mayer. per non parlare di calze e mutande. Il cane ne andava pazzo. L'intera casa era stata ristrutturata. Il tappeto pieno di pelo strappato e macchiato assomigliava ad un dipinto pipì e pupù di Jackson Pollock. Il pavimento di formica macchiato assomigliava ad un Leonardo, ritratto di Monna Pissa. Monna Pissa non sorrideva, io neanche, avevo i nervi a pezzi. La battaglia era appena cominciata e già avevo bisogno di un salvataggio dai suoi rrrr. Credevo che avere un cane sarebbe stato divertente, come ti insegnano a scuola, guarda il cane che corre. Se fossi stato io il maestro, avrei detto agli alunni come andavano veramente le cose nel mondo. Cane, mangia appartamento. Guarda il cane che fa venire al suo padrone di 25 anni una crisi di mezza età. Tutto quello che volevo era rinunciare all'impegno, restituire la dannata ricetta per il cucciolo. Volevo sparire, scappare via. Ma quella vocina nella mia testa continuava ad interrompermi. Bruce, tieni duro, non c'è altro modo. Devi dargli più tempo, l'hai appena preso. Scendi dal letto e fallo uscire dalla gabbia. Ok, feci un respiro profondo. Il mio orologio diceva 6:01. In cifre rosse quando liberai il cucciolo. La mia faccia divenne rossa alle 6:02, quando il cucciolo andò di nuovo in bagno sul tappeto. Il suo tempismo era troppo perfetto. Avevo la sensazione che mi stesse sfottendo. Questo cucciolo non l'aveva mandato Dio. Era il figlio di Satana. Ci rinuncio. Fai quello che ti pare, cucciolo. Hai vinto, dissi. Mi rannicchiai in posizione fetale, seppellii la faccia tra i cuscini. Le lacrime mi inondavano il viso come una bocchetta antincendio. Pelle nera umida e appiccicosa, Dio, urlai. Non capivo perché Dio mi avesse fatto questo, perché mandarmi speranza per poi riprendersela. Pensavo che avrei smesso di piangere, pensavo che avrei smesso di soffrire, pensai che non sarei più stato bipolare. L'unico motivo per cui avevo lasciato la pubblicità era perché lo stress aggravava la mia depressione. Nessuno mi aveva detto che allevare un cane sarebbe stato un mestiere a tempo pieno, una condanna alla prigione. Era il lavoro più difficile che avessi mai fatto in vita mia. Prendersi cura di quel cane esigeva molto più di quanto mi avesse mai chiesto qualunque capo. Peggio di tutto, avevo firmato un contratto di 15 anni, avevo suggellato un patto col cane diavolo in persona. Il mio cosiddetto amico per la vita stava distruggendo il poco di vita che mi era rimasto. Avrei voluto porre fine alla mia infelicità mettendo un francobollo sul sedere del cucciolo e rispedendolo a Boemia da dove era venuto. Poi avrei voluto che qualcuno mi mandasse lontanissimo con un'etichetta che diceva non aprire finché non ci sarà una vera cura per il disturbo bipolare. Avrei voluto essere messo a dormire fino ad allora, se mai quel giorno fosse arrivato. Dovevo affrontare la realtà. Non sarei stato meglio. Sarei stato così d'ora in avanti. Avrei voluto chiamare Dorothy Dyrle, che avevo fatto un enorme sbaglio. Sarei stato brutalmente sincero con lei, avrei voluto dirle che non andavo bene per questo cane, che questo cane non andava bene per me. Avrei voluto alzare il telefono e supplicarla, se lo riprenda, per favore. La mia malattia mentale diceva che non potevo tenerlo, non potevo gestirlo. Aveva detto che lo avrebbe ripreso indietro se il veterinario avesse trovato qualcosa che non andava, ma non aveva mai detto niente sul fatto di riportarglielo se c'era qualcosa che non andava in me. Come avevo fatto a non rendermi conto che ero uno svitato? Come lei aveva potuto mettere a rischio la vita del suo piccolo dandolo a me? Avrei tanto voluto chiamarla, ma non potevo. Non potevo perché sapevo che se avessi restituito quel cane non ci sarebbe stato modo di restituirmi a me stesso. Avrei gettato via la mia ultima chance di terapia. Ma non era giusto per Christopher, si meritava di meglio, aveva tutta la vita davanti. Apparteneva alla campagna, con gli alberi, le capre, perciò non potevo essere egoista, dovevo smetterla di pensare a me, dovevo fare la cosa giusta, indipendentemente da quanto fossi impotente, dovevo chiamare Dorothy e permetterle di trovargli una nuova casa. Qualcuno capace di amarlo. Sono un maniaco depressivo autoindulgente, pensai, ecco cosa sono. Ora dov'è quel cavolo di telefono? Dov'è? Probabilmente il cane se lo stava mangiando. Quando lo ritrovai in mezzo ai cuscini, invece che Dorothy, chiamai mia madre. Volevo che la mia mamma mi dicesse che facevo bene a rimandarlo indietro. Volevo che mi aiutasse a non sentirmi in colpa perché mi sottraevo alle mie responsabilità. La svegliai prima che andasse al lavoro. «Pronto», disse lei. Io non dissi niente. «Pronto, pronto, c'è qualcuno? Sei tu, Bruce?» «Sì», fu l'unica cosa che riuscii a dire. Il resto lo farfugliai. Piangevo così forte che pareva stessi annegando. Bagnai il telefono. La cornetta era appiccicosa di sudore. Il microfono era uno scarico per la mia sofferenza. Aprì il cuore e la prosciugai. «Ma mi spiace disturbarti, ma volevo disturbarti. Lo so che non ti senti bene, ma non sapevo con chi parlare. Che c'è che non va, Bruce?» «Non ci riesco, ma non ci riesco e basta. Non riesci a far cosa?» «Non ce la faccio più. Avevi ragione. Avrei dovuto darti retta fin dall'inizio. Non so come tenere un cane. Non so chi mangia per primo o chi piscia per primo. Mi sta levando la pelle di dosso. Odio portarlo fuori. Non dormo da 2 giorni. 2 giorni! Sono così giù. Credo che stia per venirmi un altro crollo nervoso. E il mio stomaco è impazzito. E il mio appartamento è un disastro. E va al bagno ovunque. Ho intenzione di liberare...» Proprio quando stavo arrivando ad una lamentela concreta, mia madre mi interruppe. «Andrà tutto bene, Bruce, calmati adesso, tranquillo. Non ci riesco, la mia vita fa schifo e adesso ho messo in mezzo questo cucciolo innocente. Lasciami parlare, Bruce», mi intimò. «Va bene, allora?» Aspettai con ansia, sperando che mi dicesse qualcosa di rassicurante, qualcosa che avrebbe fatto passare il dolore del cucciolo. Amavo moltissimo mia madre, ma quando mi chiese... «Gli hai già dato un nome?» «Avrei voluto ucciderla». «Hai sentito qualcosa di quello che ho detto?» Non mi stava prendendo sul serio, non capiva quanto avessi bisogno di lei, quanto avessi bisogno che mi facesse sentire bene riguardo a qualcosa. Non avevo idea di quanto sarebbe stato facile perdere il figlio. Ero completamente a prezzi, avrei potuto farmi fuori in qualunque momento. «Beh, Bruce, gliel'hai dato un nome o no?» chiese di nuovo. «Perché se non l'hai fatto, io ho il nome perfetto. Perché non lo chiami Blackie? Ecco, Blackie è perfetto». «Non lo chiamo Blackie, ma smettila». «E perché no? Cosa cavolo vuol dire perché no? È un nome stupido. No che non lo è, nero». «Smettila di stressarmi, ma ero così contraria che tu prendessi un cane. Adesso vuoi dargli un nome? Dai, non adesso». «Beh, sto solo dicendo che se fosse il mio cane lo chiamerei... Per l'ultima volta non lo chiamo Blackie». «Va bene, allora non chiamarlo Blackie», disse lei. «Però alzati, Bruce, alzati e porta fuori il cucciolo. Avanti, Bruce, alzati, alzati». «Ma io non voglio portare fuori il cucciolo, non posso portarlo fuori». «E perché non puoi?» «Perché no? Perché non puoi portarlo fuori, Bruce? Dimmelo». «Perché sono spaventato, io là fuori non ci vado». Quando parlare in maniera diretta non servì, mia madre tirò fuori tutto l'arsenale di stronzate psicologiche materne. «Ma lui conta su di te, Bruce», disse. «Adesso lo porti fuori e farai una passeggiata. Adesso, Bruce, adesso, vai!» «Ma io non voglio andare!» «Vai adesso!» gridò lei. «Non posso!» «Non so cos'altro dirti, Bruce. Volevi un cane? Ti ho detto di non farlo, ma tu hai fatto di testa tua, come fai sempre, e adesso hai un cane. Ed è un cane bellissimo, ma ora ha bisogno di te e io devo andare al lavoro, perciò quando riattacco voglio che metti il guinzaglio al cucciolo e lo porti fuori. Riattacco, Bruce, adesso, vai, so che puoi farcela». «No, non posso». «Bruce, alzati e portalo fuori. Alzati, ti prego, ti voglio bene, devi provarci. Lo so che sei spaventato, ma devi farlo, non so cos'altro dirti». «Ok, ok, ci provo. Prometti che mi chiami più tardi? Prometto, Bruce, però adesso alzati». «Lo farò». Mezz'ora dopo misi il collare al cucciolo, agganciai il guinzaglio, mi ficcai in tasca qualche sacchetto di plastica per la cacca, ma mi immobilizzai davanti alla porta d'ingresso. Non potevo andare là fuori. «Sì che posso», dissi a me stesso, «posso farlo». Tirai su col naso, mi asciugai gli occhi col braccio, guardai in alto verso il cielo, guardai in basso verso il cane, e mi costrinsi a uscire dalla porta. «Spero che non ci sia nessuno là fuori».
Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri, in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.